eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Di martedì 22 ottobre 2024, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotumaccio con voi fino alle 16 in cabina di regia. Ritrovo con grande affetto il nostro signor Flo. Di fronte a me c'è invece lui, signor Tommasone Di Pierro. Tommaso,
eccoci, buon pomeriggio. Siamo qui per la giusta frequenza. Siamo a martedì. Sarà una puntata sicuramente molto, molto interessante. Peccato, non è già tempo della mia rubrica, ma pazienza, ci sarà. Hanno altre meravigliose storie da narrare oggi.
Tutta la puntata giri intorno alla tua rubrica.
No, infatti sicuramente.
Peraltro fai attenzione ai termini utilizzati. Ho detto ritrovo con grande affetto il signor Flo, invece di fronte a me c'è Tommasone.
Esatto, perché sono il male incarnato.
Come è andato il tuo weekend, Tommaso? Dai, confidiamoci un po' con i nostri ascoltatori.
Ma allora, il mio weekend è tutto bene. Sono stato alla festa del cinema di Roma, festa che continua tuttora, quindi devo dire, mi sono goduto le atmosfere festivaliere, ho visto tanti VIP sul tappeto rosso, ho avuto Jeremy Irons, per esempio.
Ho visto anche Ralph Fiennes, è possibile?
Anche lui l'ho visto dal vivo, abbiamo visto in sala The Return di Uberto Pasolini, in sala erano presenti Ralph Fiennes, appunto, che ha interpretato Voldemort nella saga di Harry Potter, e Juliette Binoche, bellissima come sempre, che ha interpretato meravigliosi ruoli nella storia del cinema, è rimasta, tra cui anche la trilogia dei colori di Kieslowski, ma insomma Juliette Binoche è conosciutissima, forse il film per cui è più conosciuta è Chocolat, probabilmente, con Johnny Depp, almeno dalla massa, poi per il resto i cinefili la conoscono per tante produzioni. E poi ho visto anche Sam Claflin, protagonista di Pirati dei Caraibi 4, visto che tu hai fatto la mega maratona, ci siete arrivati a Pirati dei Caraibi 4?
Purtroppo sì. Io l'avrei profondamente saltato, però me l'hanno imposto, l'ho rivisto a metà, mi sono riposato, diciamo, dai, durante il quarto.
Ci sta.
Tanto... Per me il più bello è il terzo.
No, dai, ma come il terzo?
Il terzo.
Perché?
Poi il primo e il secondo.
No, vabbè, il terzo non lo accetto, scusa, bello.
Ma
è una è di una lungaggine inutile.
Ma non è vero, 2 ore e 10.
È tanto comunque, ma dai, su. Ma poi tutta questa cosa doveva essere uno scontro epico. Lo è, per carità.
Beh, lo è, più epico di così, scusami.
È più epico, ma che si portano a fare tutte quelle navi se poi non servono a niente? Stanno lì, guardano la scena. Ah, che le ha portato a fare?
Questo va detto, questo va
questa
detto.
È un gran pro. Poi, questo... certo, il Maelstrom è fighissimo, tutto quello che ti pare. La morte di Davy Jones è poetica da far spavento. Però ste navi... stanno lì.
Lo so, questo è un tema, l'ho anche sollevato durante la visione. Vabbè, ma comunque dai, resta comunque un gran film. Scusami, il tuo podio, quindi, scusami.
Il mio podio è direi il secondo al primo posto, poi il primo, il terzo e poi guarda, salvo il quarto perché il quinto Pirati dei Caraibi è ancora più brutto, quindi
no.
La vendetta di Salazar è orrendo.
No, addirittura.
Assolutamente, guarda, si salva giusto come sempre Barbossa che è un fiorfiore di attore e lui dove lo metti è sempre bravo, Geoffrey Rush, e quindi anche in questo caso i Pirati dei Caraibi 5 era un film con una sceneggiatura pessima, con un Johnny Depp spompato, però Geoffrey Rush è sempre bravissimo, quindi noi lo apprezziamo.
Sulle favolose note di Hans Zimmer, questa è la colonna sonora dei Ai Confini del Mondo, andiamo con la nostra scaletta, andiamo con la giusta notizia.
La giusta notizia.
E per la giusta notizia di oggi continuiamo il nostro viaggio con Rinate oltre il femminicidio, la mostra di Stefania Prandi che coinvolge 11 scuole secondarie di primo e secondo grado in tutta Italia. Il progetto, promosso dall'associazione REA Reagire alla Violenza in collaborazione con Fondazione Vodafone e Fondazione Media Literacy, si pone l'obiettivo di portare negli istituti delle testimonianze concrete di lotta agli stereotipi negativi e alle giustificazioni dirette o indirette delle violenze di genere. Ci sono state varie tappe all'interno dei vari istituti di primo e secondo grado e siamo andati, anzi la nostra Chiara Di Paola è andata all'Istituto Lotti di Andria, che raccoglie appunto le impressioni degli studenti della mostra. Gli studenti, come sempre nei nostri corsi di formazione, sono ormai abituati a creare dei podcast e in questo caso hanno potuto sentire raccontare la storia di una delle sopravvissute, ovvero Beatrice, e sono stati istruiti per quanto riguarda i concetti di gelosia, violenza di genere, e quindi questa è la storia di Beatrice vissuta attraverso gli occhi di nostri adolescenti. Ci andiamo quindi ad ascoltare il podcast che hanno prodotto.
Ciao a tutti, siamo Simona,
Maria Sabina
e Martina
dell'Istituto Lotti Umberto I di Andria. Questa mattina le classi terze, quarte e quinte della nostra scuola si sono riunite nell'auditorium della sede centrale per assistere alla conferenza e alla mostra Rinate, oltre il femminicidio, che porta nelle scuole italiane il tema della violenza sulle donne.
Un progetto dell'associazione REA, Reagire alla violenza, in collaborazione con Fondazione Vodafone. La mostra è parte integrante di un progetto rivolto alle scuole per l'individuazione e il superamento degli stereotipi negativi e delle giustificazioni dirette o indirette delle violenze di genere.
Rinate, oltre il femminicidio, racconta attraverso la tecnica del fotogiornalismo la storia di quattro donne: Azadeh, Beatrice, Laura, Marina, sopravvissute al femminicidio. Attraverso i ritratti di queste donne, le foto di oggetti e le loro parole, forma il racconto dei meccanismi della violenza maschile.
Noi eravamo presenti alla conferenza e abbiamo avuto l'onore di ascoltare la testimonianza di una donna sopravvissuta ad un tentato femminicidio. La donna in questione si chiama Beatrice e la sua storia rappresenta ciò che molte donne vivono ma che hanno paura di raccontare.
Beatrice, all'età di 26 anni, era fidanzata con un ragazzo che aveva già una denuncia per maltrattamenti nei confronti della sua ex fidanzata. La situazione sembrava cambiata fin quando non si sono ritrovati in un periodo di crisi che un giorno li ha portati a litigare pesantemente.
Lui, dopo averla tenuta in ostaggio 4 giorni, è arrivato ad aggredirla mettendole le mani al collo fino a farle perdere i sensi, per poi cercare di annegarla nella vasca da bagno. Beatrice è riuscita a ribellarsi e a scappare lanciandosi nuda dal balcone. Nonostante 2 vertebre rotte ed un piede fratturato, è riuscita a mettersi in salvo strisciando sui gomiti per poi raggiungere la panetteria del quartiere, che l'ha aiutata chiamando i soccorsi.
Cosa avete pensato riguardo questa conferenza?
È stato molto interessante, ho trovato molto interessante soprattutto l'intervento di Beatrice, perché ho potuto ascoltare proprio con le sue parole quello che ha provato.
Per me è stato anche molto importante ascoltare appunto la storia di una ragazza che ha vissuto atti di violenze, anche perché non sempre riusciamo a sentire testimonianze dal vivo da parte di una vittima, quindi parlare direttamente con la vittima è stato molto importante secondo me.
Sì, sì, è vero. Concordo. Voi, parlando appunto sempre di questo argomento, avete mai vissuto cose del genere?
Fortunatamente no.
Per fortuna no. Anche se appunto, essendo le prime esperienze, non ho vissuto chissà quali storie d'amore, è ancora l'inizio. Speriamo che non succeda nemmeno in futuro, diciamo.
È vero, è sempre quella, diciamo.
Questa è la speranza. Questa è la preoccupazione un po' di tutti,
ormai. E soprattutto di mia madre, è una delle preoccupazioni grandi di mia madre.
Ma essendo ragazzine, poi la paura è proprio triplicata, perché ci vengono messe di fronte queste situazioni.
Adesso è molto più facile, è una cosa buona in realtà, il fatto che ci mettano davanti alla realtà di queste cose, di questa realtà.
Prima non se ne parlava,
prima non
molto.
Se ne parlava e magari si cadeva proprio per ignoranza e quindi non si riusciva a capire bene cosa fosse questa cosa e si vedeva come una situazione molto lontana da noi, ma in realtà è una situazione molto molto vicina che abbiamo tutti quanti e può succedere a chiunque. Bisogna sempre semplicemente stare attenti a chi ci si sceglie accanto, penso.
Vedere i piccoli segnali soprattutto.
Sì.
È anche anche più facile informarsi su questi.
Sì.
Informarsi è diventato anche più facile anche grazie ai cellulari, a tante pagine su Instagram, su TikTok, visto che passiamo praticamente, a maggior ragione noi ragazzi, passiamo tanto tempo sui nostri dispositivi. Quindi è molto più facile apprendere notizie che magari pure semplicemente 20 anni fa o 10 anni fa era un po' più difficile, se non guardando la televisione,
ma guardando film, oppure ascoltare anche appunto dai social. È molto più facile raccogliere testimonianze appunto di queste ragazze che magari non hanno il coraggio che magari ha avuto Beatrice oggi di parlare davanti a tantissimi ragazzi, ma magari con la loro piattaforma, la loro piccola piattaforma, riescono a, diciamo, diffondere la loro parola.
Ma perché oggi come oggi si viene più ascoltati rispetto a prima.
Sì, è vero.
Adesso ci sono associazioni,
si ha più coraggio anche.
Ci sono persone pronte ad aiutarti, invece prima non era scontata come cosa.
Perché prima, diciamo, c'era proprio una sottospecie di tabù su questa cosa.
Vero.
Diciamo, la donna era praticamente vista anche come un peso da parte della società.
Sì, un oggetto.
Mentre invece oggi molte donne si sono fatte coraggio, si sono fatte sentire, e molte donne riescono a prendere coraggio da molte altre storie.
È incredibile pensare come possano succedere queste cose da persone di cui tu ti fidi. Quindi persone molto vicine a te, che magari in passato erano vicine a te, di cui tu ti fidavi, di cui tu pensavi di...
Questa è la cosa assurda del femminicidio. Molto spesso avviene dalla persona con cui tu ti
meno
confidi, ti fidi
e che ami.
Sì. Che ami, esatto. Ed è quella
e pensi
la cosa
di essere
brutta.
Amata.
Ed è quella la cosa più brutta in realtà. È la cosa che ti spaventa di più, perché non, alla fine ti fa capire come se tu non ti potessi più fidare di nessuno, neanche della persona che ti ami. E non provare a curare la persona che sia accanto.
Esatto.
Perché molto spesso, soprattutto le ragazze, purtroppo, si cade nell'errore di voler curare la persona che sia accanto. Quindi magari fare da croce rossina, tra virgolette, è una cosa che non ha senso fare, perché se una persona è quella, non si può curare.
Non funzionerà mai.
Non si può aiutare. È una persona che va curata e che non potrà dare mai qualcosa di buono alla tua vita. Tipo portare
a queste
situazioni. Sì, esatto.
Un'altra cosa che mi ha colpito molto dalla storia di Beatrice è che una volta che i genitori erano andati al commissariato, alle urla della madre la risposta è stata: signora, sua figlia è maggiorenne, ha scelto lei di andare lì, non possiamo fare nulla.
Questo apre un altro grande problema, ovvero, diciamo, la giustizia, che non è ancora del tutto da parte delle donne, perché viene sottovalutata,
esatto,
questa cosa come se fosse
molto,
niente
molto.
E ci vogliono magari prove schiaccianti soltanto per denunciare questa cosa, e magari poi le denunce vengono scartate come se nulla fosse. Quindi sì, questo è un altro grande problema.
Si trova sempre un modo per giustificare
l'uomo.
Sì. E non la vittima che ha vissuto l'accaduto.
Purtroppo non si hanno giustificazioni per queste cose.
Noi infatti abbiamo fatto questo podcast anche per ricordare a tutte le vittime che non sono sole e di chiedere sempre aiuto, anche quando non sembra la soluzione migliore.
Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Martina,
da Maria Sabina
e da Simona. No, it seems so quick and easy. Sentimentally assumed. Walking parallels. Heart to heart.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Sei bella e triste come Marilyn, yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama, non metterti con me. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto e giù richiama, non metterti con me, sono figlio di puttana. Oh, vestiti, vengo a prenderti, non ho tempo per i mezzi termini. Così diversi e pure identici, comunichiamo meglio tra parentesi. Proteggimi dai proiettili, finché nodi non spezzano i pettini. Io risorgerò dalle mie ceneri, ehi. Per essere quello che meriti, devo perderti, poi riprenderti, farmi consumare come le mie Chesterfield. A maestrare i miei demoni.
demoni. Se possesso e droga tipo Manson Family, ascolterò il silenzio dei colpevoli. Posto in executive, quindi credimi, sto per riportarti a Pleasantville.
Bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto e giù richiama. Non metterti con me, sono figlio di puttana.
L'avevo seppellito, si fra finito. Una croce su come il crocifisso. Su questa t-shirt ti sto parlando dell'amore e del tumore. Che ridi e piange, fuori piove mentre c'è il sole. Ho infranto musi, ho infranto cuori, infranto promesse. Ho infranto i limiti e le dosi, infranto la legge. Ci piace litigare, scopare come gli US, che fa la guerra per fare girare ancora il cash.
Bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama. Non metterti con me. Oh. Bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama. Non metterti con me, sono figlio di puttana. Sei bella e triste come Marilyn. Yeah, anche se faccio schifo, bitch, marry me. Yeah, la paranoia chiama, metto giù e richiama. Non metterti con me.
Rientriamo in diretta, questo era Salmo con la sua Marilyn, Riccardo Cotumaccio con voi in cabina di regia, signor Flo, e soprattutto Tommasone Di Pierro pronto a lanciarmi un'altra rubrica oggi, è la classica.
Esattamente, oggi è martedì, quindi beh, è tempo di Indie Break. Vi do un piccolo anticipo, riguarda l'uscita di due documentari musicali nelle sale italiane nei prossimi mesi, ovvero Mutiny in Heaven, The Birthday Party di Nick Cave. La prima fila non è per i fragili, documentario che fa i conti con l'ascesa e l'implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave, nata nel 1977 a Melbourne, dalle cui ceneri poi sarebbero sorti i Bad Seas, mentre a partire dal 4 gennaio arriverà nelle sale il documentario Nero a metà, un ritratto del cantautore partenopeo Pino Daniele, a partire proprio dal seminale album del 1980. Questa è Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e oggi andiamo ad ascoltare due brani da altrettanti documentari in uscita nei prossimi mesi nelle sale italiane a tema musica. Partiamo da un documentario musicale in uscita a dicembre, nello specifico il 2, 3 e 4 dicembre, si intitola Mutiny in Heaven, The Birthday Party, Nick Cave, la prima fila non è per i fragili, documentario che porta per la prima volta sullo schermo il racconto sincero e senza sconti dell'ascesa e dell'implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave, nata nel 77 a Melbourne, dalle cui ceneri sarebbero poi sorti i Bad Seas, un documentario che è stato presentato in anteprima al CU Sound International Music Film Festival di Torino, diretto da Ian Wide e prodotto da niente poco di meno che Wim Wenders, distribuito da Nexo Studios. Le prevendite in apertura il 6 novembre per questi tre giorni di proiezione. Un film che utilizza interviste esclusive a Nick Cave e compagni, con un ricco repertorio di immagini d'archivio rare e inedite, opere d'arte, brani musicali, filmati in studio, animazioni e contenuti multimediali, un film visivamente ricco che attinge anche a un'enorme collezione di oltre 1000 pezzi d'archivio recentemente ritrovate, tra lettere, diari, cartoline, fotografie, ritagli di giornale, manifesti, volantini, corrispondenza personale e scalette della formazione, che offrono dunque al pubblico uno sguardo inedito sulla band, una incredibile formazione canzone che in qualche modo ha cambiato il corso della storia della musica e ha cambiato in qualche modo la percezione che noi abbiamo del rock, alla Nick Cave, un artista che è in qualche modo ancora il protagonista di questo documentario sulla sua spettacolare e caotica carriera. Andiamo quindi ad ascoltarci il trailer di Mutiny in Heaven, The Birthday Party, il documentario sulla formazione seminale di Nick Cave.
Birthday Party, band Nick Cave, vocals, Roland Howard guitar, Mick Harvey guitar, Phil Calvert drums, Tracy Pugh bass, and first from them is called Figure of Fun.
When I look at the Birthday Party, it was just full of a kind of naive adventurousness, and we really stumbled onto something completely unique. It was just fucking crazy.
We had no intention of being some sort of professional product. That was like the enemy.
The whole thing, particularly live, is that it becomes a kind of unconscious expression of things.
It wasn't like rip up the chairs and smash the place up. It was something from inside the psyche. It was quite frightening sometimes. It was quite frightening being on stage.
There was a sense of immortality, a sense of everything was possible and you didn't have to obey the rules.
We felt completely alienated toward everything. It was what came out of it. Was very violent, very aggressive shows.
We thought that we were the only real rock band in the world and we wanted to take it that much further.
If we had been a little more well adjusted to the world that we were living in at the time, we would have played different sort of music, but we weren't.
That applause was pathetic.
Arriva al cinema il 2, il 3 e il 4 dicembre Mutiny in Heaven, The Birthday Party, Nick Cave, la prima fila non è per i fragili, il documentario che porta per la prima volta sul grande schermo il racconto senza sconti dell'ascesa e successiva implosione dei Birthday Party, la band guidata da Nick Cave, nata nel 77, dalle cui ceneri poi sarebbero sorti i Bad Seeds. Il mese successivo invece uscirà in Italia il documentario Pino Daniele, Nero a metà, un film che è stato descritto come il ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore partenopeo, una delle figure più importanti della musica italiana. Il 4 gennaio non è una data casuale, saranno infatti 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, che è venuto a mancare il 4 gennaio 2015, un'occasione, leggiamo nel comunicato stampa, per riscoprire l'uomo dietro l'artista grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi, ovvero proprio Nero a metà, terzo album in studio uscito nel 1980, che per l'occasione si concede anche una nuova edizione in vinile con 999 copie limitate. Il documentario è stato prodotto da Eagle Pictures e Fidelio per la regia di Marco Spagnoli e ripercorre la prima parte della carriera del cantautore attraverso gli occhi di Stefano Senardi, che di Pino Daniele è stato amico di lunga data e suo storico produttore, immagini di repertorio e musica e ovviamente anche in questo caso come nel documentario di Nick Cave tante interviste esclusive ad alcuni dei più stretti collaboratori di Pino e amici del cantautore. Andiamo quindi ad ascoltarci uno dei brani più importanti dallo storico lavoro Nero a metà di Pino Daniele, uscito nel 1980 per EMI Music. Questo è Quando Chiove.
Quando uscì mi scordo, il corso senza guardare, e ti vedo tutte le giornate, correre e non va a faticare.
morire più, è lontana se ne va. Da vita così, e da sti papà non morire, e a spieta che chiova, l'acqua tampone va. Tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiava l'acqua un po' ne va. Tanto l'aria sa da scura far la luna e te di essere passa per te ogni cosa può parlare, ma del resto ne parola e o scuorne da mondrà, ma passano coccaruna tutta luce se ne va. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sta da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sta da cagnare. Aspetta che chiova, l'acqua da un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua da un fone va, tanto l'aria sa da cagnare.
E questa era Quando Chiove, terza traccia di Nero a Metà 1980, album protagonista di un documentario in uscita nei primi giorni del 2025, intitolato proprio Nero a Metà, che farà i conti con la leggendaria figura di Pino Daniele. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
bel martedì, è giorno di goduria dal nostro Luca Lovisetto al prof Leonardo Durante, Tommaso.
Esattamente, il nostro Global Teacher Prize che ha sempre contenuti interessantissimi per noi, tanti ospiti sempre da intervistare che hanno a che fare col mondo della scienza soprattutto, e anche oggi abbiamo un'intervista niente male ad Antea Comellini, ingegnera e astronauta italiana. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa è la giusta informazione.
La giusta informazione.
Salve a tutti, oggi sono veramente felicissimo e molto onorato di avere con noi Antea Comellini. L'ingegnera Antea Comellini, e non solo, è un'ingegnera aerospaziale italiana, astronauta riserva, ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Milano, e non solo, ma adesso ci dirà le cose strabilianti che ha fatto nella sua carriera nonostante sia giovanissima. Antea, grazie per aver accettato l'invito, io sono molto 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 felice di averti qui con noi. Grazie ancora, Antea. Senti, ma raccontaci chi sei, cosa stai facendo. Io so che dal 2022 tu sei addirittura astronauta a riserva dell'ESA, è vero?
Sì, sì, dal novembre del 2022.
Complimenti, congratulazioni. Ma raccontaci un po' il tuo percorso di studi. Come sei arrivata a questo bellissimo traguardo?
Allora, diciamo che quando ero una ragazzina sono sempre stata attirata molto dallo spazio, ma anche dall'aeronautica, tant'è che quando ero al liceo, quindi gli anni un po' fatidici in cui bisogna fare la grande scelta, ho iniziato a considerare anche fare una scelta di vita più operativa, e quindi di provare a entrare nell'Accademia Aeronautica. Però poi, un po' riflettendo su quali fossero le mie inclinazioni, ho capito che se dovevo fare una scelta esclusiva, diciamo, avrei preferito imparare a costruire gli aerei piuttosto che a pilotarli, e quindi per questo motivo mi sono iscritta in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano nel 2011. Ovviamente aerospaziale, quindi i primi tre anni studi sia materie aeronautiche che materie spaziali, un po' i fondamenti di entrambe, però ovviamente più conoscevo le due materie, per quanto l'aeronautica mi piace moltissimo, capivo che il sogno fosse più quello di proseguire nella carriera spaziale. E quindi, quando si è trattato di scegliere poi la laurea specialistica, il corso, la facoltà specialistica, ho scelto ingegneria spaziale. Quindi ho iniziato i due anni di laurea magistrale specialistica, Master of Science, al Politecnico, e durante il primo anno ho capito che avevo bisogno di fare un'esperienza all'estero, e mi interessava molto, mi colpiva molto il percorso delle doppie lauree, quindi non partire solo per un anno per l'Erasmus, ma quello di partire per due anni e prendere il doppio titolo anche nella scuola di accoglienza. E mi sono un po' interessata su quali fossero i diversi scambi che il Politecnico proponeva, e mi aveva colpito molto quello con la scuola francese di Tolosa, che si chiama Isaïe Supérot, che diciamo, fra le varie cose, oltre ad avere buoni legami con le industrie aerospaziali, dava anche la possibilità ad alcuni studenti, dopo un percorso di selezione, di prendere gratuitamente il brevetto di pilota d'aerei. Quindi diciamo, per me è stato un po' un modo per unire tutte le passioni che avevo. Quindi sono partita per la Francia nel 2015, lì sono stata due anni, e mentre facevo il secondo anno, in Francia la tesi di master si fa molto spesso sotto forma di un internship, quindi di un tirocinio di sei mesi in industria, dove poi si fa un progetto, si redige una tesi, un rapporto, e con questo ci si laurea. E quindi io, nella mia ricerca del tirocinio, mi sono imbattuta in questa proposta di progetto di Italia Sardegna Space a Cannes, su un soggetto che io ritengo molto interessante, il rientro atmosferico dei satelliti dopo la loro vita operazionale, e studiare dei metodi che siano, diciamo, cost effective, e che quindi si possano applicare a un maggior numero di missioni. E quindi mi sono trasferita per 6 mesi a Cannes nel 2017, dove ho iniziato a lavorare in questo team di ricerca e sviluppo. E sul finire della mia permanenza lì, il mio capo di allora mi ha proposto di rimanere a lavorare per TAS, facendo una tesi di dottorato, perché in Francia ci sono queste tesi che vengono chiamate SIFA, che in Italia penso corrispondano più o meno al dottorato executive, per cui sei assunto dall'azienda e hai un laboratorio partner, un'università partner, e quindi passi, diciamo, 6 mesi in alternanza fra l'industria e la scuola. E l'argomento in questo caso erano i rendezvous spaziali e in particolare la navigazione autonoma utilizzando dei sensori ottici, quindi la navigazione basata vision based. E quindi ho iniziato questi 3 anni di dottorato che mi hanno portato fra Cannes, Toulouse, ma anche un po' in Canada. E quando stavo finendo, a me sarebbe piaciuto molto continuare a lavorare come ingegnere a TAS, però era il fine 2020, eravamo in piena uscita dal primo anno di Covid, non c'erano molti posti in apertura, quindi molto onestamente col mio capo ci siamo detti che non ci si riusciva in quel momento a prendermi. Allora ho iniziato a guardare un po' altrove e mi sono imbattuta su alcuni posti aperti all'ESOC, che è il centro dell'Agenzia Spaziale Europea di Operazioni, che si trova ad Darmstadt in Germania, e c'erano dei posti aperti per ruoli di determinazione di orbita e navigazione per delle missioni interplanetarie. Quindi in qualche modo era affine a quello che avevo fatto, diciamo che io lo studio che avevo fatto era più per delle applicazioni GNC, quindi guida, navigazione e controllo a bordo del satellite, quindi una sorta di algoritmi autonomi che vengono effettuati dal satellite in autonomia, e lì invece andavo a fare più o meno le stesse cose, quindi sempre navigazione ma da suolo, e quindi comunque c'era una sorta di continuità. Sono partita in Germania all'inizio del 2021 e nella primissima settimana di lavoro è stata annunciata la selezione degli astronauti, quindi diciamo da una sfida all'altra.
Congratulazioni, è un percorso sempre in crescita, sfatando tutti gli stereotipi appunto di genere. Io sono appunto felicissimo che tu oggi sia qui, perché facciamo appunto comprendere che le carriere scientifiche e le carriere tecnologiche sono appunto appannaggio di tutti e non solamente dei uomini. È una missione, la mia, che sto cercando di divulgare quanto più possibile. Ma raccontami, qual è stata l'esperienza appunto più emozionante, più memorabile che hai avuto in questi anni di dottorato e non solo?
Ma in realtà è un po' tutto, nel senso che io non è che mi ricordi di grandi highlights come anche di grandi momenti brutti, nel senso che è stato tutto un progredire, e mi sembra anche di averlo fatto capire che qualche volta infatti l'ho ricevuta nella mia vita, però la cosa importante è che quando hanno questi momenti, diciamo, di difficoltà, di cercare di alzare noi stessi l'asticella, tenere la testa alta e cercare di imporci nuove sfide, perché alla fine sono attraverso queste sfide che noi progrediamo e ci arricchiamo, e poi alla fine tutto, diciamo, in qualche modo torna un giorno a nostro favore. Ad esempio il fatto che io sia partita in Germania e abbia fatto delle nuove esperienze lavorando più ad esempio sul piano delle operazioni dei satelliti, magari poi mi è anche servito durante il processo di selezione dell'ESA, perché ha mostrato che io avevo dell'esperienza da un punto di vista operazionale. Quindi noi non sappiamo quello che il destino ha in mente per noi, però dobbiamo cercare di massimizzare quello che possiamo portare a casa dalle esperienze positive o negative che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni.
È vero, io lo dico sempre anche ai miei studenti, cogliere ogni occasione appunto buona per crescere, per appassionarsi ancora di più a quello che si fa, e tu si vede che proprio sei una ingegnera appassionata di quello che fai, quindi complimenti ancora. Ma ci sono stati dei momenti, tu mi dicevi che hai avuto anche tu quei brutti momenti dove ti hanno sbattuto le porte in faccia, quindi da qui nascono dubbi e quindi speranze per il futuro un po' diverse. Cosa hai pensato in quei momenti?
Ma allora, diciamo che penso che sia inevitabile che tutti abbiamo dei momenti in cui siamo un po' giù e vediamo un po' tutto nero. Nei momenti in cui vedo tutto nero, tendenzialmente cerco di non prendere decisioni, cerco di posticipare sapendo che ci sarà un momento in cui questa nube, questa nebbia che ci offusca un po' il pensiero si diraderà, e a quel punto si riuscirà a razionalizzare, si riuscirà appunto a capire che magari dietro queste cose negative si nascondono delle opportunità. Quindi può essere stato dei momenti difficili durante il dottorato, perché il dottorato, penso che chiunque abbia fatto un dottorato sappia che non è tutta rosa e fiori, ci sono dei momenti complicati, dei momenti un po' di sconforto, però l'importante è continuare e poi neanche colpevolizzarsi troppo se ogni tanto siamo giù di morale.
E appunto continuare ad appassionarsi allo studio. Ma allora, quali sono le tue aspettative, le tue speranze per anche nel futuro dell'esplorazione spaziale, sia ovviamente a livello europeo che globale?
Ma ovviamente da quando, diciamo, io mi sono sempre occupata come ingegnere dell'aspetto dello spazio sostenibile, quindi della mitigazione del rimedio al problema noto come problema dei detriti spaziali, quindi un po' legato al fatto che per anni si sia lanciato senza tanto pensare al futuro, un po' alla Far West, e adesso ci rendiamo conto che ci sono delle conseguenze di questo tipo di attitudine che abbiamo avuto, e dobbiamo rimediare in qualche modo, quindi trovare delle soluzioni per liberare dai satelliti inoperativi o i famosi detriti, o delle soluzioni per massimizzare le risorse che abbiamo già nello spazio, come ad esempio l'in-orbit servicing. Quindi da un lato, diciamo, ci sono delle iniziative come ad esempio l'iniziativa dell'ESA Zero Debris, quindi diciamo delle sorte di guidelines e delle sorte di passi che possiamo fare tutti assieme, dalle industrie alle università alle istituzioni, per andare verso una direzione che sia sostenibile e che permetta poi anche alle generazioni future di accedere allo spazio. Quindi diciamo, questa è una cosa che per me è molto importante, quindi continuare a progredire però in maniera rispettosa nei confronti delle risorse che abbiamo, che poi si dovrebbe applicare in ogni tipo di argomento, e quindi non solo l'ingegneria spaziale. E poi dall'altra parte, visto che col mio nuovo ruolo di membro della riserva degli astronauti e degli astronauti dell'ESA mi sono avvicinata molto di più anche all'esplorazione umana dello spazio, il fatto di possedere una capsula delle capacità di inviare degli esseri umani nello spazio che fossero europei è una componente anche, diciamo, strategica per tutto il nostro settore industriale, perché se noi come europei ci decidessimo oggi di tirarci indietro da questo tipo di esplorazione, andrebbe anche a inficiare all'ecosistema industriale dell'Europa rispetto ad altri paesi che invece si affacciano verso questa nuova economia e sono sempre più diciamo competitivi. Quindi la speranza è che le generazioni future europee possano viaggiare su una capsula che sia una capsula europea.
Io lo spero, e magari tu una delle prime, perché no? Ma al momento qual è lo stato dell'arte appunto per far sì che il rientro di questi satelliti sia sostenibile, ma soprattutto che questa fascia di satelliti che stanno nelle diverse orbite non ovviamente possono provocare danni alle missioni che man mano si avvicendano?
Ma allora, diciamo che bisogna agire su diversi assi. Le orbite che sono più popolate sono quelle eliosincrone all'altezza più o meno di 800 km e lì ovviamente bisognerebbe andare ad agire togliendo quei satelliti che rappresentano un rischio maggiore in caso di frantumazione, perché poi questo genera un effetto cascata, quindi sono quelli che hanno una massa più elevata e che si trovano già nelle orbite più popolate. Quindi questo, diciamo, per l'aspetto rimedio, quindi active debris removal, quindi andare proprio a levare questi satelliti. Invece per i satelliti che non abbiamo ancora lanciato e che possiamo lanciare, c'è da prevedere già dal momento del design delle tecnologie che gli permettono di rientrare in maniera, come si diceva, sostenibile anche economicamente. Quindi questo potrebbe essere ad esempio con la propulsione elettrica, potrebbe essere con dei dispositivi che aumentano la resistenza atmosferica, quindi si parla di questi device che aumentano proprio la resistenza, oppure delle vele solari. Stiamo studiando varie cose, poi effettivamente è molto complesso come argomento, perché ad esempio se tu vai a aumentare molto la superficie di un satellite che si trova in orbite basse, ok, questo va a rientrare più in fretta, però al contempo aumenti anche il rischio che vada a collidere con altri microdetriti, quindi si tratta di trade-off molto molto complicati da fare. Però noi analizziamo un po' tutte le piste e vediamo quale sia quella più applicabile.
Sì, infatti avevo letto io parecchio, addirittura si sta ipotizzando anche l'uso dei materiali come il legno. Non so quanto sia fattibile, però lo vedremo, appunto, lo vedrai nel futuro. Ma ti volevo chiedere quali sono i consigli che tu puoi dare ai miei studenti, alle mie studentesse che in questo momento stanno ascoltando e vedendo il nostro podcast.
Ma allora, si parlava prima, diciamo, di invogliare le nuove generazioni a intraprendere questo tipo di carriere, quindi direi che i tuoi studenti hanno già fatto il primo step importante, quindi quello di crederci e di iscriversi a una facoltà di questo tipo, perché molto spesso, soprattutto per le ragazze, la barriera viene prima. Quindi quando sei al liceo e si sente dire che l'ingegnere è un lavoro da uomini, bla 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 bla, e tutte queste cose si interiorizzano, e quindi io lo vidi anche nella mia classe di liceo, c'era la tendenza, i ragazzi che erano indecisi facevano ingegneria, le ragazze che erano indecise facevano qualche altro tipo di facoltà, ma sicuramente non ingegneria. E questa cosa è una cosa che ovviamente viene da un retaggio culturale, sociale, non c'entra niente con quanto si sia portati o meno per delle certe materie. Quindi già diciamo è importante cercare di non ascoltare queste voci di retaggio, e anche magari quelle persone che purtroppo magari vengono da contesti diversi pensando di darci un consiglio in buona fede, in realtà ci stanno dando dei consigli cattivi, perché a me stessa mi è stato detto: cosa vai a complicarti la vita andando a studiare ingegneria? E so benissimo che le persone che me l'hanno detto non erano in cattiva fede, però semplicemente venivano da una mentalità di generazioni passate, quindi che non è per niente attuale in questo momento. Quindi già riuscire a capire che se c'è qualcosa che ci piace bisogna cercare di farlo, perché le difficoltà le incontreremo sempre dappertutto. È molto meglio fare qualcosa che si piace dovendo scavalcare ogni tanto qualche ostacolo, piuttosto che trovarsi a fare una scelta facile e tutta la vita trovarsi a fare qualcosa che non si ama.
Concordo, io sono felicissimo che appunto oggi noi stiamo parlando, e spero che saranno in tante le studentesse che ti vedranno e ascolteranno la tua voce. Ma facciamo conto di essere fra qualche annetto: se potessi viaggiare appunto nello spazio, quale sarebbe la meta che vorresti esplorare?
Ho una risposta molto da ingegnere, quindi è una risposta fattuale, nel senso che la prima esperienza nello spazio è un'esperienza che si fa nelle stazioni, nelle orbite basse. In questo momento c'è solo la Stazione Spaziale Internazionale, ma a partire dal 2030 verrà deorbitata, quindi ci sarà prima la stazione Axiom, probabilmente altre stazioni commerciali. Quindi ovviamente il gradino necessario sarebbe quello di andare in una stazione in orbita bassa, e quindi già quello sarebbe un grandissimo traguardo. Poi si parla molto in questo periodo del programma Artemis, quindi la Luna un po' è in un angolino del cervello di tutti, però appunto in più sono anche membro della riserva, quindi non è nemmeno detto che un giorno verrò assegnato una missione, quindi procedo veramente passo per passo, che poi secondo me è la chiave un po' in ogni aspetto. Uno, ok, può tenere in un angolino del cervello un grande sogno, una grande ambizione, però poi dandosi obiettivi a corto termine si riesce un po' meglio a a mantenere la strada dritta.
Ma io ovviamente ti auguro che tutti i tuoi sogni si possano realizzare, di vederti appunto felice in quello che tu vorrai fare, perché sei una donna, una ragazza appassionata degli studi, e questo traspare subito, quindi sono contento che le mie studentesse e le studentesse italiane ti potranno ascoltare e vedere. Io con questo ti ringrazio veramente tanto.
Grazie
per essere stata qui oggi con noi. Un giorno, se passi da Roma, noi siamo fermi, vienici a trovare.
Grazie
mille. Ancora. A presto, ciao.
A presto, ciao ciao.
La giusta notizia.
Tendenze X.
E arriviamo all'ultimo blocco della nostra puntata, ovvero le tendenze X. Ieri sono stato tacciato di non raccontare il Grande Fratello, ebbene oggi raccontiamo il Grande Fratello. Tra ieri sera e oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, appunto. Che cosa è accaduto? La puntata di ieri ha regalato colpi di scena inaspettati, soprattutto per Giulia, concorrente toscana di origini cubane, al centro di un triangolo amoroso con Jessica e Giglio. Nonostante Giulia sia fidanzata con Simone, quest'ultimo boom, entra a sorpresa nella casa, pronto a confrontarsi con lei. Simone è visibilmente ferito e chiarisce di voler risposte dirette, quindi chiede a Giulia di togliere l'anello, simbolo della loro relazione. Giulia è in lacrime e ammette che i suoi sentimenti sono cambiati, lasciando aperta una ferita nel loro rapporto, mentre Simone le concede la libertà di vivere la sua avventura, chiudendo definitivamente con lei. Ci ripenserà tra qualche mese, chissà, è la seconda volta come in Temptation Island che assistiamo a queste richieste di togliti l'anello, lo butto nel fuoco. Insomma, è incredibile quanto questi due programmi si assomigliano. Intanto il Grande Fratello italiano e spagnolo si scambiano concorrenti. Questa cosa non credevo fosse possibile. Due concorrenti italiani vengono di fatti eliminati per finta e trascorreranno una settimana al Gran Hermano in Spagna. Intanto viene presentata la nuova inquilina del GF, Maika Benedicto, modella e influencer spagnola. Nata nel 1999 a Cartagena, Maika è appassionata di equitazione, ex rappresentante di farmaceutica Miss Turismo Spagna 2022, divisa tra la Murcia e Milano, vanta un grande seguito su Instagram e TikTok e ora farà parte del reality. Quante emozioni!
Nel mondo della musica, è morto all'età di 66 anni Paul Di'Anno, primo frontman degli Iron Maiden. Paul Andrews ha guidato la storica band metal negli album Iron Maiden dell'80 e Killers dell'81, prima di essere sostituito dall'attuale cantante Bruce Dickinson. E l'uomo era malato da tempo, nonostante sia stato turbato da gravi problemi di salute, scrive la casa discografica Conquest Music sulla propria pagina Facebook. Paul ha continuato intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, accumulando ben oltre 100 spettacoli dal 2023. Lo scorso settembre era uscito il suo ultimo album, The Book of the Beast, con i migliori brani della sua carriera.
Devo ammettere che Metallica, Iron Maiden sono tutti questi gruppi che ti fanno veramente ballare forte, ti fanno veramente muovere, danzare come non mai. Ma veniamo all'hashtag Champions League. Entra nel vivo la terza giornata, si apre il sipario con il Milan che torna in campo contro il Club Brugge. Serata calda per il Bologna, impegnato in una difficile trasferta inglese con l'Aston Villa. Tra i match spicca anche la sfida tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund e tra Barcellona e Bayern, grandi squadrone. La giornata poi proseguirà mercoledì con le altre due rappresentanti italiane, appunto l'Atalanta che sfida il Celtic e l'Inter che farà visita allo Young Boys. Tante squadre, tante partite, vediamo come andrà questa terza giornata. E Questa è una notizia che farà sicuramente piacere a Riccardo. Arrivano i Green Day in Italia, si accende l'estate rock del 2025 e uno dei primi appuntamenti top sarà Firenze. Strano, non avrei mai detto una città così piccola come Firenze per ospitare i Green Day, mi sarei aspettato Milano. I Green Day, i primi headliner annunciati da Firenze Rock 2025, la storica band americana simbolo del punk rock mondiale, capitanata da Billy Joe Armstrong, salirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena. Questa è l'unica tappa italiana. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 20 ottobre, per tutti gli utenti iscritti al My Live Nation, mentre la vendita generale di biglietti sarà aperta dalle 10 di venerdì 25 ottobre. Riccardo ci sta già facendo un pensierino. Ma veniamo alla politica in hashtag anche Roccella. Pochi giorni dall'approvazione del cosiddetto reato universale, che in verità vale solo per i cittadini italiani di gestazione per altri, diventato legge mercoledì scorso dopo il voto del Senato, si riaccende la polemica ed è scontro tra governo e medici. A dare fuoco alle polveri questa volta è la ministra della famiglia Eugenia Roccella, che ha affermato che tutti i pubblici ufficiali e medici sono tenuti a denunciare il presunto reato nel caso la procreazione appaia loro sospetta. La risposta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici non si è fatta attendere ed è dura. Siamo tenuti per legge a curare, non a denunciare. Il casus belli sono state appunto le parole della ministra durante un'intervista televisiva. Un pubblico ufficiale è anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla procura e poi si vedrà in che modo il sospetto verrà indagato ed eventualmente perseguito. Quanto all'applicazione della legge nuova di Zecca, la ministra della famiglia si augura che possa avere almeno un effetto fortemente dissuasivo, scoraggiando chi prova a praticare ciò che secondo la Roccella va equiparato alla compravendita di bambini, mentre rassicura che non ci saranno ripercussioni però sui bambini già nati. La legge infatti non ha un effetto retroattivo, spiega, avrà effetto per chi d'ora in poi verrà accedere a questa pratica. In Italia assicura c'è una procedura che protegge i minori e in caso di coppie gay assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore. Ed è polemica anche per le parole di un altro ministro, il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che di fronte all'uccisione di un 26enne da parte della polizia a Verona ha esultato dicendo: con tutto il rispetto non ci mancherà. Il giovane armato di coltello ha aggredito un agente della Polfer davanti alla stazione, che ha reagito sparando 3 colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto il petto del ragazzo. La dichiarazione del leader del Carroccio è arrivata poco dopo la diffusione della notizia, provocando la condanna delle opposizioni. È un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto, ha scritto sui social il senatore Dem Francesco Mirabelli. Vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro paese, che lui dovrebbe rappresentare. Seminare odio fa male a tutti. Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Salvini non perde mai occasione per spargere odio, non si rende conto né delle sue responsabilità né del fallimento delle politiche di sicurezza quando producono un esito così tragico, né dei principi basilari del rispetto.
Lo fai di Salvini, 2 ore di Salvini che elenca cose. Vi consiglio il video su YouTube perché mi ha detto che è un capolavoro
spettacolare.
Questo è l'unico, non lo conoscevi?
No, senti, senti, no, senti. No.
Amici romagnoli, gli amici calabresi, gli amici toscani, gli amici pugliesi, gli amici campani, gli amici marchigiani. Cambiamento, libertà, di onestà, di rivoluzione. Raffaella Sara Bologna, Federico.
È un lo fai di 2 ore con un crescendo incredibile. Ti faccio sentire una parte del finale.
Per raggranellare 30 milioni qua, 50 milioni là, per ridurre le tasse, asili nido gratis, soldi ai disabili, soldi
letteralmente questo... due ore di Sabini che elenca cose.
Questo finale mi spezza, è meraviglioso.
Ti consiglio di ascoltarlo mentre torni a casa.
Vai, subito.
Mi auguro che tu non possa impiegare due ore per tornare a casa.
No,
magari lo dividi in più giorni. Grazie al nostro flow in cabina di regia, grazie al signor Tommasone Di Pierro.
Grazie a te, Rick. Questa era La Giusta Frequenza, ci vediamo domani.
Ciao.
Calabria, in Sardegna, da Calabria al Veneto, dal Lazio al Piemonte, passando per la Toscana, la Sardegna, la Sicilia, poi oh,